al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta dal canale italiano della Radio Vaticana vi arriva da Luca Collodi. Oggi vogliamo affrontare il tema della Giornata Mondiale della Gioventù che vedrà il Papa in Brasile a partire da lunedì prossimo per circa una settimana. Ma noi vogliamo lasciare sullo sfondo il viaggio del Papa in Brasile, ne parleremo ampiamente a partire da domenica per tutta la settimana. Quale Chiesa attende il Papa in Brasile, ma soprattutto quale paese attende il Papa in Brasile? Per questo saluto in particolare il primo ospite di oggi. Si tratta di Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Professor Magri, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Professore, se lei mi dà però due minuti di tempo, noi cerchiamo, proprio anche per fare poi una riflessione con lei più completa, cerchiamo di rispondere alla prima domanda: quale chiesa attende il Papa in Brasile? Per questo prego dalla regia Massimiliano D'Angelo e Silvia Giovanrosa di mandare in onda una breve scheda curata dal nostro inviato in Brasile, a Rio de Janeiro, Roberto Piermarini. Ascoltiamo brevemente.
Il Papa attrae più persone del futebol, è la frase che risuona per le vie di Rio tra le centinaia di migliaia di giovani che stanno giungendo non solo dal Brasile ma da tutto il mondo. Se ne attendono 2 milioni. Secondo Monsignor Cesar Costa, vescovo ausiliare di Rio e vicepresidente del comitato organizzatore, il coinvolgimento dei giovani locali per preparare l'evento ha contagiato anche tanti ragazzi lontani dalla Chiesa. Sì, perché la Chiesa cattolica ha subito in questi ultimi decenni un forte calo. Secondo l'ultimo censimento, su 190 milioni di brasiliani, i cattolici sono oggi oltre il 64%, circa 123 milioni, ma solo nel 72 erano quasi il 92%. I cattolici che lasciano la Chiesa seguono le storiche chiese protestanti o evangeliche, ma nell'ultimo mezzo secolo il Brasile è stato letteralmente invaso da migliaia di sette di stampo pentecostale carismatico che hanno disgregato le famiglie, soprattutto negli ambienti più poveri. In questa realtà è significativo quindi che Papa Francesco abbia voluto recarsi come prima tappa ufficiale del suo pellegrinaggio alla GMG di Rio, al santuario di Aparecida, dove nel 2007 la quinta conferenza della Chiesa latinoamericana, con un importante documento finale nella cui stesura si avverte la mano dell'allora cardinale Bergoglio, ha voluto rispondere alle sfide delle sette e della secolarizzazione del continente, sottolineando la centralità della nuova evangelizzazione. E Papa Francesco viene a Rio per invitare i giovani a diventare discepoli missionari di Cristo, per annunciarlo a tutte le nazioni. Il Brasile ha accolto con fede il lungo peregrinare della croce della GMG e dell'icona di Maria che è giunta a Rio il 6 luglio scorso, e dopo il loro passaggio migliaia di famiglie hanno deciso di aprire la propria casa per accogliere i giovani pellegrini in arrivo da tutti i continenti. Anche la Chiesa evangelica e quella protestante hanno dato la loro disponibilità. Alla vigilia dell'arrivo del Papa è previsto a Rio un importante incontro con circa 200 giovani cattolici, ebrei e musulmani che proporranno azioni concrete per il dialogo interreligioso.
E questa era la scheda del nostro inviato a Rio, Roberto Piermarini, ma torniamo al professor Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Professore, abbiamo ascoltato insieme questa scheda che ci dà un'idea della situazione religiosa, ecclesiale in Brasile, ma con lei vorremmo affrontare un'altra domanda. Un paese in crescita ma con una componente di povertà ancora molto forte. Ecco, non è una contraddizione questa crescita finanziaria ed economica rispetto ad una povertà che sì sta diminuendo ma che resta un elemento sempre fondamentale, tra virgolette, per il paese?
Bisogna partire però da lontano, cioè dal punto di partenza di questa situazione. Il Brasile è storicamente un paese fortemente diseguale, è sempre stato considerato uno dei paesi più diseguali al mondo, insieme all'India e ad altri paesi. Cosa è successo in questi anni? In questi anni il paese, lo diceva lei poco fa, è cresciuto molto, ora sta crescendo un po' meno, ma l'aspetto importante che è stato sottovalutato in questi giorni parlando di proteste è che la disuguaglianza e la povertà sono diminuiti radicalmente nel paese, nel senso che se prendiamo per fare un confronto, quando Wojtyla andò in Brasile nel 97 per la giornata della famiglia, la percentuale di poveri nel paese era il 30%, ora stiamo parlando del 20% e la povertà assoluta si è dimezzata. E il fenomeno nuovo è che col diminuire di questa povertà in Brasile si è creato un ceto medio sostenuto, significativo, che è il 50% della popolazione. Tutto ciò per dire che è vero che il paese è diseguale, è vero che ci sono ancora sacche di povertà, ma usciamo da 10-15 anni di passi avanti incredibili. Turchia e Brasile sono gli unici due paesi che negli ultimi 15 anni sono cresciuti diminuendo la disuguaglianza al mondo.
Come sta cambiando proprio la componente sociale?
La povertà è diminuita grazie a un programma che lanciò Lula, il programma Bolsa Famiglia, e grazie alla crescita del paese. La crescita permetteva maggiori redditi e il programma Bolsa Famiglia assiste 14 milioni di famiglie, dando dei contributi alle famiglie a condizioni che mandino i figli a scuola, che seguano dei trattamenti medici e che garantiscano tramite la scuola l'alimentazione. Quindi questi indicatori, gli indicatori degli indici mondiali delle Nazioni Unite, sono tutti migliorati.
Come si spiegano allora in questo quadro che lei ci tratteggia, tendente alla speranza, alla positività, come si spiegano le proteste?
Sì, le proteste si spiegano con la politica brasiliana in questo momento vittima dei successi di questi anni. Si è creato un ceto medio, che, lo dicevo poco fa, è la maggioranza della popolazione. Questo ceto medio ha migliorato alcuni aspetti della propria vita, il reddito minimo, l'accesso alla scuola, ma chiede di più. Non è sufficiente, chiede che si vada a scuola ma le scuole funzionino, si possa andare negli ospedali ma gli ospedali funzionino, chiede, da qui l'origine delle proteste, che ci siano dei trasporti che funzionano. A noi pare strana, è parsa strana questa vicenda delle proteste nate per l'aumento del 7% dei biglietti, dei trasporti, dei bus urbani. Ma non è strana se si conosce la realtà brasiliana. Una domestica brasiliana, le migliaia di domestiche che lavorano in ogni città brasiliana, passa 4-5 ore sui pullman fra andata e ritorno, e questi pullman, se ha un figlio che deve andare a scuola e che prende in una grande città come San Paolo due pullman, questi pullman, il loro costo incide sul 50% di ciò che lei guadagna. Quindi c'è stata una crescita, ma questa crescita non è sufficiente per i bisogni e le aspettative di questo ceto medio che ha preso dignità ma ora vuole cittadinanza, da qui le proteste. Proteste anche contro la corruzione, anche qui c'è un paradosso, la corruzione in Brasile è endemica, è storica. Questo ultimo governo, non tanto quello di Lula, quello di Dilma Rousseff, ha contrastato fortemente la corruzione, 9 ministri sono stati licenziati per corruzione, ma per la popolazione non è sufficiente perché comunque vivono, pensiamo alla realtà dei mondiali, in un mondo attorno a loro che spende miliardi per uno stadio, distruggendo magari scuole e asilo nei quartieri limitrofi e non vede benefici come se li aspetta per sé.
Professor Magri, un motivo della protesta può essere anche il fatto che questa ricchezza poi non viene ben distribuita nel paese?
Guardi, questo è stato il ritornello abbastanza forte durante le proteste di giugno e si è associato alla protesta brasiliana a quella di altri paesi, alle primavere arabe dove si voleva maggiore ricchezza distribuita, eccetera. Non è esattamente così in Brasile, perché è vero che sullo sfondo c'è una disuguaglianza ancora permanente, ma in questi anni il Brasile è stato, per la Banca Mondiale, non per ricercatori sconosciuti, il modello di trasferimento di ricchezza. Qual è il punto? Il punto è che in futuro, nei prossimi anni, nei prossimi 2-3 anni, questo modello potrebbe non essere sostenibile, perché i tassi di crescita esterni che il Brasile ha avuto in questi anni, già nel 2012 si sono dimezzati e sono previsti più bassi nel 2013, 2014, 2015. Quindi adesso, in questo momento, noi abbiamo una situazione in cui la disoccupazione è ai minimi storici degli ultimi decenni, ma potrebbe esserci che a questi desideri della classe media appena creata di maggiori servizi, nei prossimi mesi si aggiungano anche delle difficoltà economiche interne e questo potrebbe rendere incandescente la situazione. Il primo successo che origina le proteste, dicevo poco fa, è quello di aver creato un ceto medio. Il secondo successo che si ritorce contro la presidente brasiliana in questo momento è quello di aver vinto, di essersi aggiudicato questi grandi appuntamenti internazionali. questi appuntamenti, dalle Olimpiadi alla Confederation Cup, ai campionati del mondo, creeranno dei momenti di grande visibilità mediatica nel Brasile, come peraltro la visita del Papa, in cui queste proteste avranno uno sfogo mediatico internazionale, imponendo il governo a cedere sulle richieste dei protestanti.
Quindi, professor Magri, noi potremmo chiudere questa chiacchierata con lei sottolineando che forse il Brasile ha voluto osare troppo. Confederations Cup quest'anno, la GMG, ma soprattutto i campionati del mondo, le Olimpiadi. Lei pensa che questo sia un impegno che forse anche per un paese grande e in crescita come il Brasile sia eccessivo, come ricaduta poi sul proprio territorio, sulla propria società?
Come tutti gli emergenti, il Brasile sconta un certo tono di arroganza per le nuove posizioni costituite. Forse è stato fatto un po' troppo. Certo, ci sono i soldi per questi prossimi appuntamenti. Il Brasile ha un piano di investimenti di 700 miliardi da qui al 2016, una cifra enorme. I soldi per realizzare questi appuntamenti ci sono, forse si è sottovalutato che non basta costruire stadi, ma bisogna creare anche consenso e accettazione da parte della popolazione, se no c'è un effetto boomerang.
Grazie a Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Ancora, cerchiamo di conoscere il Brasile. Per questo saluto Francesco Morace, sociologo, scrittore, giornalista, presidente dell'Istituto di Ricerca sull'Innovazione Sociale Future Concept Lab di Milano, sede a Milano ma anche a San Paolo del Brasile, quindi conoscitore del Brasile. Morace, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Ecco, cerchiamo di capire chi siete come istituto di ricerca Future Concept Lab. Voi fate su commissione inchieste sulla società dei paesi dove poi aziende vanno ad investire.
Sì, lo facciamo a livello internazionale, 25 paesi, abbiamo diverse sedi, una di queste è a San Paolo del Brasile, perché da alcuni anni il Brasile viene considerato il laboratorio del futuro, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico e quindi degli investimenti.
Lei, Morace, ha scritto un libro tradotto in italiano, il titolo è Io Brasile, in sostanza, edito dalla Nomos Edizioni, lo ha scritto proprio nell'aprile di quest'anno, ed è un libro che cerca di parlare a chi non lo conosce del Brasile. Ebbene, io le chiedo, guardando più con lei al piano culturale e sociale, forse potremmo dire che il Brasile presenta oggi dei paradossi.
Assolutamente, è il paese paradossale per eccellenza, perché vi faccio alcuni esempi, è uno dei paesi più giovani del mondo, almeno è un paese da 200 milioni di abitanti, la media è di 28-29 anni, e pensiamo che l'Italia è sui 45, ma nello stesso tempo è un paese che ha ancora delle sacche molto arretrate, e quindi c'è questo incontro, scontro tra un'energia fresca, voglia di innovazione e alcune realtà invece come vicino al mondo dell'Amazzonia e in altre regioni del Brasile, dove si vive addirittura, non dico in una fase preindustriale, ma quasi primitiva.
D'altro canto però noi conosciamo il Brasile anche come un popolo di grandi creativi, di grande, diciamo, fantasia. La musica brasiliana, la cultura brasiliana ci dà questo segnale del paese. Questi paradossi di cui lei ci parla e questa creatività come si possono mettere insieme?
Sì, assolutamente. Diciamo una creatività spontanea, quotidiana, molto legata al corpo, molto legata al presente, e quindi il Brasile da sempre rappresenta, soprattutto poi per noi occidentali, una sorta di paradiso in terra, perché in effetti tra l'altro è un paese molto ricco dal punto di vista delle risorse naturali, ma d'altra parte, ed ecco qui è il paradosso, ha una grande difficoltà invece a pensare al futuro, quindi una visione strategica che spesso manca, perché tutto viene vissuto nel quotidiano e alla giornata. Ecco, allora è quello che oggi molti stanno in qualche modo proponendo anche a livello istituzionale, politico, è una visione più di lungo termine dove i brasiliani possano anche impegnarsi in modo più continuo. Ecco, la continuità del creativo è un problema per questo paese.
Morace, una riflessione va fatta sull'imprenditorialità brasiliana. Il Brasile è uno dei paesi a maggior sviluppo economico tra i paesi emergenti e quindi l'imprenditorialità significa anche sviluppo tecnologico. Ecco, questo sviluppo così forte della tecnologia in Brasile. Come può essere messo, secondo quella che è anche la sua conoscenza del paese, al servizio delle classi più povere? Io penso alle favelas, penso a realtà del Brasile che pure esistono nonostante questa, come dicevamo, produttività e creatività.
Assolutamente, ecco, questo è un punto chiave e devo dire che una strada si sta individuando ed è molto interessante anche per noi italiani, perché poi la cosa interessante del Brasile è che lavorare lì è, anche per noi è utile, si imparano cose da portare anche qui eventualmente. Una delle cose più interessanti è questa alleanza sempre più forte tra alcuni grandi gruppi industriali brasiliani, primo fra tutti Petrobras, che ormai è la quinta società petrolifera del mondo, che ormai da anni investe una parte del proprio profitto sul territorio. Quindi il fenomeno ad esempio della pacificazione delle favelas o della informatizzazione ormai di massa, perché ci sono ormai bambini brasiliani che sono ancora analfabeti ma che in realtà navigano in internet, imparano magari l'inglese, ecco, è dovuto anche all'impegno di queste grandi multinazionali o di queste grandi aziende proprio sul territorio con progetti sociali di sostegno della crescita culturale e quindi anche economica. Quindi ecco, è un'imprenditorialità che si gioca tra il privato e, diciamo, il pubblico.
Moracio, lei ci dice che l'imprenditore, le aziende in Brasile hanno come compito quello di reinvestire parte dei loro profitti sulle classi più povere.
Assolutamente, questo tra l'altro è una delle scommesse del presidente precedente Lula, che si calcola in 10 anni è riuscito a tirar fuori dalla povertà 40 milioni di persone che sono diventate classe media o classe comunque che ha potuto per la prima volta acquisire uno standard nei consumi che prima era sconosciuto. Quindi non c'è dubbio che l'impresa brasiliana, ma anche le altre imprese nel mondo, devono puntare sulla crescita di questa classe media in questo grande paese.
La corruzione quanto può ostacolare questo progetto?
La corruzione ostacola molto questo progetto, come sempre quando una crescita così veloce emerge è molto facile purtroppo che ci siano fasce, come dire, soprattutto nelle istituzioni e nella politica, che ne approfittano. Ecco, quindi questo avviene, è avvenuto anche in Brasile, bisognerebbe, e credo che una dei motivi anche di questa rivolta che abbiamo letto, no, sui giornali o nei telegiornali, sia dovuta proprio non tanto né alla disoccupazione né alla povertà, perché questi sono dati che il Brasile comincia invece a proporre con una propria crescita, ma piuttosto è la rivolta contro una classe di privilegiati nella politica che invece non guarda alla qualità dei servizi, ad esempio pubblici, e ritaglia fette troppo ampie per se stessa.
Moracio, abbiamo parlato del Brasile come paese dal paradosso culturale e sociale, paese di grande creatività e produttività. Sul piano più religioso, il Brasile è anche un paese di grande superstizione.
Certamente, ed è forse il paese al mondo in cui la religione viene vissuta in termini davvero di grande sincretismo, come saprete, per cui il mescolamento dei riti, sia dei riti africani che ad esempio dei riti cattolici o di altre chiese, per loro è all'ordine del giorno, proprio perché tutto viene vissuto in termini di quotidianità e di grande presa emotiva. Ecco, quindi è un laboratorio anche da questo punto di vista. Io che sono sociologo dico sempre c'è anche un vantaggio del ritardo del paese, questo è un paradosso, no? Per cui è la grande tradizione con la grande innovazione che possono trovare un punto d'incontro.
La grande tradizione, se vogliamo restare su questo aspetto, lei è anche un sociologo, ci racconta spesso in Brasile riti che ancora richiamano un passato che stenta a sparire nonostante questo tentativo culturale, sociale e imprenditoriale di crescita.
Sì, proprio perché...
E questo anche nelle grandi città, non solo nelle campagne.
Questo nelle grandi città. Allora, abbiamo un altro dato importante per capire questo paese. Ormai quasi il 90% dei brasiliani vive in città che in alcuni casi sono megalopoli, perché San Paolo del Brasile ha intorno a 22 milioni di abitanti. Eppure, nonostante questo, l'aspetto rituale, l'aspetto legato, diciamo, a questo fortissimo legame sia col territorio che con la comunità, ecco, il paese, ma sappiamo bene che la samba da un lato, il carnevale dall'altro e le forme della religiosità non hanno un confine precisa, un po' come in Africa, ecco, quindi è la componente africana ancora molto forte nella popolazione brasiliana.
La famiglia in Brasile, nella società brasiliana, quanto conta ancora?
la famiglia conta molto. Questo devo dire è abbastanza simile all'Italia, all'Italia del Sud in particolare, anche se le forme di espressione sono molto più dirette, molto più in alcuni casi anche immediate e gioiose di quanto non sia da noi, ecco. Quindi la famiglia e poi anche la famiglia allargata, ecco. Quindi il legame tra le persone è ancora molto molto importante.
Morace, che giovani incontrerà il Papa a Rio de Janeiro? Che giovani vivono in Brasile?
Ma incontrerà dei giovani davvero straordinari, perché, ripeto, è la parte della popolazione brasiliana più aperta a qualsiasi tipo di stimolo ed è assolutamente entusiasta di chi possa sollecitare in loro dei nuovi valori o comunque un aspetto di positività. E quindi, conoscendo ormai tutti quanti il Papa e la sua forza, io credo che i giovani brasiliani riserveranno un'accoglienza straordinaria a questo Papa.
I brasiliani, i giovani brasiliani, come guardano a queste tradizioni religiose che magari in famiglia vivono direttamente o indirettamente, come quello dei riti, delle famose bamboline, tanto per
certo.
Una delle parti, ora giusto per esemplificare.
Certo, le rielaborano, ecco, l'altra
c'è sincretismo anche tra i giovani, ecco, questo è un po' il punto.
Assolutamente, c'è sincretismo e gli antropologi direbbero c'è antropofagia. Cosa vuol dire? Che non spaventatevi, vuol dire semplicemente che mangiano le tradizioni, anche il passato, e poi le rielaborano, le metabolizzano, e quindi è davvero difficile segnalare un contrasto, un conflitto tra il passato, il presente e il futuro. Per loro è tutto presente e quindi la loro creatività emerge proprio da questa capacità di mettere insieme, come creare una straordinaria insalata, e poi essere di questo assolutamente convinti e gioiosi, ecco. Quindi non ci sono grandi conflitti da questo punto di vista.
Questo per certi aspetti può essere positivo, per altri forse negativo.
Certamente, diciamo che secondo i nostri parametri è molto difficile valutare, giudicare. Poi quando si conosce bene la realtà e il paese, capisci che devi proprio cambiare prospettiva e che in fondo la loro energia deriva proprio da questa assoluta capacità di mettere insieme tante cose, soprattutto tutti i giovani, e poi magari anche di raccontarsele su Facebook. Sono i brasiliani, i giovani brasiliani, i maggiori utilizzatori al mondo dei social network. Questa è una cosa incredibile, 5 anni fa nessuno l'avrebbe immaginato.
Grazie a Francesco Morace, sociologo, scrittore e giornalista, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi chiudiamo questo collegamento. Vi abbiamo cercato di presentare nei vari aspetti, in estrema sintesi, che Brasile troverà il Papa nel suo viaggio che inizierà lunedì prossimo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Da Luca Collodi è veramente tutto. Grazie a Silvia Giovarrosa e Massimiliano D'Angelo. Linea alla rete.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.